Modem.
Il municipio di Lugano ha deciso di non autorizzare la marcia per la patria e la remigrazione per l'esecutivo luganese alla luce di una valutazione condivisa con la polizia cantonale. È troppo elevato il rischio di scontri con gli ambienti di sinistra e di estrema sinistra.
Non ci sono stati fermi ieri né tra i manifestanti antifascisti né tra il gruppo di ragazzi incappucciati che si è opposto al corteo.
Martin Sellner, che era stato anche ospite d'onore al Remigration Summit di Gallarate nel Varesotto, un evento in cui si è chiesta la deportazione degli immigrati. Jungetat, lo dicevamo, ha condotto azione anche in Ticino. Possiamo dire che la Regio Insubrica sta diventando una sorta di piattaforma per questo genere di incontri.
Quello che vogliamo è preservare la nostra continuità culturale. Per le persone normali, anche noi siamo normali. Vogliamo dare voce agli indigeni europei.
Questi gruppi ora usano termini diversi, ma hanno una mentalità di estrema destra. Vogliono presentarsi come persone che hanno entrambi i piedi sul terreno democratico. Ma sono lupi travestiti da pecore.
La città è anche uno dei posti, dei luoghi in cui solitamente hanno luogo questo tipo di proteste.
No alla marcia per la patria, per la remigrazione, no ad una manifestazione che era prevista a Lugano per il prossimo 21 febbraio, che avrebbe portato tre movimenti della destra radicale identitaria svizzera a sfilare in città. Un semaforo rosso deciso dal municipio nella sua seduta di ieri, una decisione attesa che ha fatto e che farà discutere. Di questo ci occupiamo a Modem in una puntata con Dario Lanfranconi in regia e Roberto Porta al microfono. Con noi tre ospiti che vi presenterò man mano. Inizio subito dal sindaco di Lugano, Michele Foletti. Buongiorno a lei.
Buongiorno a voi.
Tre o quattro domande introduttive per il sindaco. Manifestazione dunque vietata da parte vostra, una decisione motivata con queste parole: non avremmo potuto garantire la sicurezza alla città e alla cittadinanza. Il rischio di scontri con altre manifestazioni del fronte opposto già annunciate vi ha dunque indotto alla prudenza. Prudenza che però ha prevalso su un principio che è garantito dalla Costituzione federale, la libertà di manifestare. Va bene così? Siete sicuri di rispettare la Costituzione?
Ma certo, la nostra prima preoccupazione è quello di rispettare la Costituzione, e difatti abbiamo atteso fino a ieri prima di prendere una decisione, ma l'altra grossa preoccupazione è quella di garantire la sicurezza e l'incolumità ai cittadini, alle cose, alle proprietà private e soprattutto anche ai visitatori di Lugano. Questa manifestazione doveva tenersi un sabato pomeriggio dalle 17 in avanti, ma sono state annunciata ed era stata chiesta un'autorizzazione, quindi non è che che l'abbiamo vietata, non l'abbiamo autorizzata. Mentre poi era stata annunciata una contromanifestazione per la quale non era stata chiesta nessuna autorizzazione, ma che poi, guardando un po' sui vari siti e canali di comunicazione, ci si è resi conto che questa contromanifestazione di sinistra era stata annunciata anche su canali di comunicazione nel nord Italia e in Italia, e c'erano annunciate diverse associazioni, se sono associazioni, comunque diversi gruppi che non ci garantivano il fatto di poter lasciar svolgere la manifestazione annunciata in sicurezza.
Ecco, cosa risponde il sindaco Foletti a chi ritiene che il municipio abbia ceduto alla pressione di questi gruppi del fronte opposto, quindi della sinistra radicale? C'era stato anche un appello del Movimento per il Socialismo in Ticino. Hanno vinto loro?
Ma hanno vinto loro. Ha vinto chi non rispetta le regole di convivenza civile. Do due numeri. Da giugno dell'anno scorso al 25 di gennaio a Lugano si sono tenute 27 manifestazioni, di cui 22 che non hanno chiesto nessuna autorizzazione. E di queste 22, 12 hanno anche bloccato il traffico e creato perturbazione alle persone, senza mai chiedere nessuna autorizzazione. Quindi io credo che nel vivere civile è legittimo manifestare e protestare, lo dice la nostra Costituzione. Bisognerebbe però perlomeno rispettare due o tre regole fondamentali.
Ad esempio?
Quelli che chiedono autorizzazione. Quelli che chiedono autorizzazione e soprattutto quella di non creare fastidi alle persone. Cioè abbiamo vissuto dei venerdì sera, dei sabati, con le mamme che non riuscivano ad andare a prendere i bambini fuori dal campo di calcio o fuori la scuola, con i servizi spitezza a domicilio che non riuscivano ad andare a portare le cure alle persone anziane che erano a casa. Cioè, tutte queste cose sono gravi. Tutte queste cose creano dei disagi enormi ai cittadini.
Sì, ecco.
Per che cosa?
Giusto parlare di questi disagi, c'è anche un problema del vostro regolamento, perché se non mi sbaglio, per chiedere un'autorizzazione bisogna farlo con 6 mesi d'anticipo, poi voi siete anche abbastanza flessibili su questo termine, però una manifestazione con 6 mesi d'anticipo a volte è difficile da organizzare.
Ma no, certo che siamo assolutamente flessibili, non abbiamo mai fatto le pulci a queste cose. Perché, come ho detto prima, per noi prevale il diritto costituzionale di manifestare le proprie idee. Però bisogna anche chiederle le autorizzazioni. Se non le si chiedono...
Ecco, questo fronte, che tra l'altro c'è anche il fronte nazionale elvetico, ha chiesto questa autorizzazione, l'aveva anche chiesta e ottenuta in novembre. Adesso cosa è cambiato? È cambiato solo questo? Anche in novembre era prevista una contromanifestazione.
È cambiata la minaccia della contromanifestazione, l'intensità della contromanifestazione, le motivazioni della contromanifestazione. Tutto questo non ci ha permesso di dare l'autorizzazione, come ho detto prima, garantendo l'incolumità ai cittadini e alla città.
Saluto ora anche Oscar Mazzoneni, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è politologo, dirige all'Università di Losanna l'Osservatorio della vita politica regionale e segue da anni questi movimenti delle destre in Svizzera, ma anche fuori dai nostri confini nazionali. Prima di tutto, per fare un po' di chiarezza, anche se è un po' difficile perché è una galassia piuttosto sparpagliata di movimenti vari, una domanda di base. Come li possiamo chiamare? Movimenti della destra radicale, di estrema destra, della destra identitaria?
I termini sono diversi, però sostanzialmente più o meno tutti si richiamano a una forma di neofascismo, chiamato identitario, suprematismo bianco, antisemitismo, islamofobia, misoginia, apologia della violenza e poi nel contempo però una volontà di presentarsi in pubblico cercando di eufemizzare un po' i messaggi e soprattutto per evitare di essere perseguiti penalmente. Secondo me questo è anche un po' la difficoltà per di relazionarsi anche delle istituzioni, perché si tratta proprio di mondi che hanno doppio livello ed è difficile anche capire fino a che punto nella pratica si riesca a capire il rispetto dei diritti democratici, delle regole democratiche, e poi in realtà la loro ideologia è antitetica alle regole democratiche, ai principi democratici, alla tolleranza, cioè proprio stiamo parlando di qualcosa d'altro, sia che si ritrovano nei social o nelle palestre come Active Club, tutti questi movimenti, pure nelle loro caratteristiche frastagliate, le sfumature, Casa Pound, eccetera, hanno tutti questa caratteristica di sostanzialmente stravolgere l'ordinamento liberal democratico. Questo è abbastanza evidente e gli studi sono convergenti su questo.
Una prima domanda anche al nostro terzo ospite. Buongiorno a Ludovico Campo Sampiero.
Buongiorno.
Tu sei un collega RSI e segui da vicino questi movimenti anche attraverso i canali social. L'anno scorso sei stato anche professionalmente ad un loro raduno su scala europea che si era tenuto a Gallarate, poi ce n'è stato anche uno nell'Ocarnese. Abbiamo parlato appunto di diversi gruppi che si muovono anche al di fuori dei nostri confini nazionali. Cosa li unisce? Quale può essere identificato come il loro comune denominatore?
Sì, diciamo che innanzitutto quello che posso dire è che io li seguo perché lavoro da anni nel campo del giornalismo digitale, quindi del giornalismo online, ed è proprio online che si riverbera questo fenomeno, come giustamente anche segnalato il professore. Ecco, la rete per questi gruppi e gruppuscoli è diventata veramente una gigantesca vetrina, una vetrina per questa destra, anche per questa destra che oggi si chiama identitaria, e questo utilizzo spinto della comunicazione digitale è un primo elemento che accomuna tutte queste sigle e siglette. E questi attivisti, come loro spesso amano farsi chiamare, ecco, sono quasi sempre giovani e molto giovani. Sono tanti uomini, ma ci sono anche tante donne. Infatti in rete non mancano i profili, le pagine di quello che viene definito femminismo di destra o di estrema destra. E questi ragazzi usano proprio la comunicazione digitale per diffondere i loro messaggi. Le piattaforme online, i social, Telegram che è diventata una delle principali piattaforme di questa galassia nera, appunto, vengono usate per far rimbalzare meme, post, filmati, reel montati anche a regola d'arte, che poi diventano anche virali. Quindi quello che posso dire è che tutti queste sigle, questi estremisti, perché l'ha detto anche il professore, li possiamo chiamare estremisti, si muovono un po' come se fossero degli influencer della destra radicale, e sono giovani. Questo l'ho riscontrato anche a Gallarate, quando, diciamo, mi sono un po' infiltrato nel Remigration Forum. Sono giovani che vengono un po' da tutta Europa, ecco, lì a Gallarate erano più o meno in 400 i partecipanti da tutta Europa. E concludo dicendo che un altro aspetto che li accomuna, ecco, è quello di reiterare quasi sempre gli stessi concetti. Diciamo che loro escono un po' poco dal seminato, parlano quasi sempre di remigrazione. Per loro la remigrazione consiste proprio nella deportazione forzata di immigrati illegali, ma anche legali, che loro definiscono, non si sa bene su quale basi, non assimilati. Poi parlano anche di grande sostituzione etnica, ecco, questa teoria un po' cospirativa secondo cui non si sa bene quali elite mondiali hanno questa volontà di sostituire le popolazioni natie bianche con altri popoli. E infine, ecco, soprattutto nella componente adesso, diciamo, più contemporanea dell'estrema destra identitaria, loro ribadiscono che vogliono preservare l'identità etnica dell'Europa, che tuttavia nelle loro intenzioni è un'Europa che deve restare bianca per uomini e donne bianche.
Sindaco Foletti, il vostro no alla manifestazione di questi movimenti, abbiamo sentito un po' anche quali sono un po' le basi ideologiche che li caratterizzano, è legato anche, diciamo, a una certa motivazione valoriale. Ci sono delle linee rosse che voi ritenete che non debbano essere superate?
No, non siamo nemmeno entrati nel merito di chi organizza, di che cosa dice, se va contro le leggi o non va contro le leggi, proprio perché la prima considerazione è stata quella di non riuscire a garantire la sicurezza. Se poi dopo c'è una grande ipocrisia, nel senso che se una manifestazione, per una manifestazione che è chiesta l'autorizzazione, si può entrare nel merito, capire cosa sono i messaggi che vengono diffusi durante la manifestazione. Una manifestazione senza autorizzazione non possiamo nemmeno entrare nel merito. Quindi quando abbiamo visto slogan del tipo dal fiume al mare o sempre antisionisti, non essendo stata chiesta un'autorizzazione,
fronte, sì,
non abbiamo potuto nemmeno entrare nel merito di questi messaggi, che certo non sono messaggi di pace, diciamo.
Ecco, ma secondo lei i messaggi che abbiamo sentito che vengono dal fronte che voleva manifestare a Lugano sono messaggi di pace?
No, guardi, a me non piace né chi voleva manifestare chiedendo un'autorizzazione né chi voleva fare un'anti-manifestazione. Abbiamo visto per la giornata per la Silent Walk, quindi era, mi pare, il giorno prima del giorno della memoria, abbiamo sentito urlare degli slogan dagli contro manifestanti, sicuramente non di pace. Quindi sta diventando un problema, perché oggi non si dibatte più, si va in piazza a urlare la propria verità.
Voi, questi giovani del Fronte Nazionale Elvetico, Schweizer Nationalisten, li avete incontrati, se non mi sbaglio, in novembre, quando avevano chiesto una prima volta l'autorizzazione?
Allora, come municipio non li abbiamo mai incontrati.
Ah, non li avete mai incontrati, ok.
No, però come municipio no. I nostri servizi hanno preso contatto, perché quando si chiede un'autorizzazione c'è un nome, un cognome, un numero di telefono, e quindi si può prendere contatto con queste persone.
E che risultato ne è scaturito da questa presa di contatto, insomma?
Il risultato era che la prima volta avevano rinunciato loro a svolgere la manifestazione proprio perché non volevano incrociarsi con i contromanifestanti. Quindi questi contatti hanno avuto anche degli effetti in questo senso.
Sì. Ecco, ricordo che in Svizzera ci sono spesso manifestazioni di piazza anche del fronte opposto, i cosiddetti cortei antifascisti, li abbiamo visti all'opera per esempio di recente in ottobre a Berna con feriti e danni milionari al centro storico. Oscar Mazzoleni, c'è chi ritiene tra gli studiosi che in Svizzera si tende a sottovalutare però la presenza dell'estrema destra. Ecco, è davvero così?
Ma la questione è sempre di sapere come si individua, cioè il problema è che non si tratta qui di partiti politici, non si tratta di presenza istituzionale, ma si tratta di gruppuscoli che si sviluppano, si sciolgono, si ricostituiscono attorno a alcune persone, hanno rapporti internazionali, appunto attraverso, come è stato detto, anche attraverso le piattaforme digitali, attraverso incontri come quello a Gallarate. È difficile anche capire fino a che punto, appunto da parte penso dell'autorità, fino a che punto ci sia un pericolo oggettivo sul piano diciamo istituzionale. Sicuramente le manifestazioni di razzismo, di xenofobia, io parlo anche delle denunce che sono state registrate riguardo alla legge contro il razzismo, mostrano una recrudescenza, cioè siamo comunque in una fase storica dove c'è un aumento degli atti che contravvengono alla legge contro il razzismo in Svizzera, e le statistiche sono evidenti, e questo ha anche a che fare evidentemente con questi gruppi che si muovono spesso con molta abilità, riuscendo anche a usare diciamo le potenzialità, ma anche i limiti evidentemente dei mezzi istituzionali per far passare le loro idee. Il loro obiettivo è promuovere le loro idee, per questo che chiedono di andare in piazza, di far passare le loro idee come normalità, come una semplice espressione, non so, della difesa dell'identità nazionale, e poi attraverso questo far passare altri discorsi. Cioè ci sono, è proprio un altro modo di fare, appunto è stato ben detto, influencer, cioè influencer non solo nei social ma anche nell'opinione pubblica, e anche il tentativo di fare manifestazione sapendo che ci sarebbe stato, e questo fa parte delle strategie, l'obiettivo è far parlare di loro. Lo stiamo facendo e loro da questo punto di vista hanno vinto, perché si parla di loro anche quando apparentemente loro perdono l'opportunità di andare in piazza. Cioè l'obiettivo è far passare la loro presenza nei media, farla passare nella società, e fare appunto fare in modo che i loro discorsi in qualche modo entrino nell'opinione pubblica, penetrino e diventino parte integrante diciamo del dibattito democratico, e tra le opinioni ci sono anche le loro, e il loro obiettivo è anzitutto questo. Sono piccoli gruppi ma molto, molto abili a, come dire, a entrare e a influenzare in modo diretto o indiretto diciamo l'evoluzione dell'opinione pubblica.
Michele Foletti, il municipio di Lugano, tra le principali città della Svizzera, è quello più a destra, con una composizione politica più a destra, le altre città sono tutte a sinistra. Questi movimenti della destra estrema, destra identitaria, difficilmente, posso ipotizzare, andranno a chiedere un'autorizzazione per un corteo a Zurigo o a Berna, dove c'è un municipio rosso-verde molto forte, molto schierato. Chi crede che proprio perché a Lugano c'è un municipio di destra, che queste autorizzazioni, queste richieste di autorizzazioni possano giungere anche in futuro?
Ma non penso che sia una questione di municipio di destra o di sinistra. Chi siede in municipio cerca di fare il bene della propria città, indipendentemente dal partito per il quale viene eletto. Lo diceva lei all'inizio, cioè la Costituzione garantisce il diritto di manifestare, indipendentemente dalle idee, quindi è su questo che dobbiamo basarci. Se qualcuno fa una richiesta per manifestare, difficilmente le si può negare se non ci sono problemi di ordine pubblico. dopo, tra
le però anche le idee possono, avere un, possono essere problematiche, ci sono dei codici da rispettare, delle norme, per esempio del codice penale.
Certo, però dipende poi che cosa sono i messaggi che vengono lanciati durante la manifestazione. No, non si possono fare... voi vorreste fare un'analisi a priori di come si comporterà qualcuno durante una manifestazione. Magari si mirano in silenzio, non dicono niente, non hanno neanche uno striscione, non lo so io. Però o lo garantiamo il diritto costituzionale di manifestare, oppure non lo garantiamo. Non possiamo garantirlo su piani diversi e a simpatia.
Sì. Oscar Mazzoneni, c'è un comune denominatore, secondo lei, di questi movimenti, chiamiamoli della destra identitaria, perché mi sembra che emerga anche nella marcia che era prevista il 21 febbraio il termine remigrazione, e questo un po' il concetto e che cosa vuol dire nel concreto, perché anche qui non è molto chiaro.
Beh, anzitutto bisogna dire che questi movimenti cercano in qualche modo di spostare l'attenzione, cioè immigrazione non sono solo contro l'immigrazione illegale, ma spostano l'attenzione su altri aspetti. È stato ben già detto dal suo collega, da un lato la sostituzione, la grande sostituzione, quello che viene chiamata grande sostituzione, cioè il tentativo di sostituire le persone che vivono in Svizzera con persone che vengono dall'estero, che è un tema importante che ha, diciamo, addentellato un po' in tutta Europa, cioè movimenti che promuovono questa idea, e poi la remigrazione e la sua particolarità rispetto, oltre all'espulsione degli immigrati clandestini, illegali, c'è anche l'idea appunto di togliere la cittadinanza a svizzeri naturalizzati, ritenuti non idonei, e questo tema che si è sviluppato soprattutto in Germania, che ormai si è esteso in vari paesi europei, no? A partire ovviamente dall'azione di questi gruppi, è un po' una caratteristica che li rende specifici, cioè quindi la grande sostituzione alla remigrazione, così per distinguersi per certi versi dalla destra istituzionale, da quella che conosciamo a livello istituzionale un po' in tutta Europa, che si presenta alle elezioni, che vince le elezioni. Ecco, questi movimenti cercano in qualche modo di smarcarsi e di mostrare attraverso queste idee che sono i veri, gli autentici difensori dell'identità nazionale, proprio perché loro arrivano fino a lì e sono in qualche modo più decisi, meno compromissori rispetto alla destra istituzionale, ritenuta non idonea da parte loro per arrivare fino in fondo, per arrivare appunto a una difesa pura e dura dell'identità nazionale.
Ecco, questi movimenti sono sotto osservazione comunque del servizio delle attività informative della Confederazione, quelli che una volta venivano chiamati i servizi segreti, che monitorano i movimenti estremi sia di sinistra che di destra. Due dati: nel 2024 questi servizi delle attività informative della Confederazione hanno riscontrato 60 episodi di violenza causati da movimenti di estrema sinistra e uno solo da movimenti di estrema destra, quindi connotati come violenti. Ludovico Campo San Piero, leggendo questo rapporto del Servizio delle Attività Informative si nota che appunto i servizi segreti fanno questa distinzione tra movimenti di estrema destra e di estrema sinistra, e poi aggiungono, quando è il caso, il termine violento. Tu segui appunto anche sui social questi movimenti della destra estrema, si percepisce questa propensione alla violenza?
Allora,
propensione alla violenza.
Quello che posso dire appunto, analizzando i loro profili social e tutto, e come è stato anche detto nel corso della trasmissione, che comunque queste sigle, questi gruppuscoli, nella loro comunicazione stanno comunque molto attenti ad evitare gli scivoloni, ecco, quindi non è raro di trovare proprio messaggi che inneggiano apertamente alla violenza o al razzismo, e questo appunto per diciamo portare avanti una strategia anche di normalizzazione delle loro idee. Quindi, se devo parlare dal punto di vista dell'analisi comunicativa, della comunicazione comunicazione via social, visto che, come ho detto prima, loro sono molto forti nel reiterare i loro messaggi via social, utilizzano proprio delle strategie per riverberare il loro messaggio ed evitare scivoloni. Anche a Gallarate comunque loro si sono posti, soprattutto questi dell'estrema destra identitaria, con una patina di istituzionalità, erano tutti in giacca e cravatta, quindi comunque i canoni del passato li hanno un po' lasciati alle spalle. Però faccio due comunque appunti di cronaca. La strage di Christchurch in Nuova Zelanda nel 2019 è stata compiuta da un estremista che a quanto pare era un grande ammiratore di Martin Zellner. Martin Zellner è uno dei principali ideologi della remigrazione e pare
fermato in dogana.
Esatto, è fermato, è stato più volte anche in Svizzera, poi fermato, e pare che l'estremista neozelandese comunque avesse anche effettuato una donazione al movimento identitario. Poi l'inchiesta è andata avanti. L'ultimo appunto di cronaca, comunque uno di questi ragazzi del fronte della destra identitaria che era presente a Gallarate, una figura comunque, era una figura di spicco anche sui social e tutto, è stato arrestato in Olanda ad agosto dall'autorità perché c'era il sospetto che stesse preparando un attentato. Adesso l'inchiesta è ancora in corso, non so come proseguirà. Quindi chiaro, probabilmente l'appello alla violenza è stato messo sicuramente da parte a favore invece di una comunicazione un po' più affabulatoria per diffondere in maniera più istituzionale quella che è la loro agenda, ecco.
Oscar Mazzoleni, quanto fa presa questa agenda?
Beh, certamente in un contesti di crisi economica, sociale, di incertezza, soprattutto tra i giovani, questo tipo di discorso può avere impatto. Sottolineo il ruolo dei fight club, si chiamano active clubs, che erano anche promotori di questa manifestazione.
Le palestre sportive,
sì,
per la lotta, per il pugilato.
Palestre sportive, sì, che si ispirano a un modello che è nato negli Stati Uniti e che si sta diffondendo in Europa, cioè giovani che amano stare in palestra, che amano farsi muscoli, quindi c'è una dimensione che non è direttamente politica e che poi appunto viene collegata, no, a propositi di virilità, di appunto di forza fisica, e quindi anche poi la violenza viene espressa in questo modo, quindi non c'è, come è stato detto, direttamente una violenza che si esprime necessariamente nelle strade e altrove. È una visione anche del mondo che si sviluppa e che dà in certo senso risposte a un'insicurezza che le nuove generazioni, una parte delle nuove generazioni vive in questo mondo in trasformazione, di incertezze. Questo la storia ce lo insegna, no? Sono i momenti di crisi in cui discorsi netti di questo tipo, discorsi che vogliono cambiamenti radicali, che vogliono trasformare la società in un certo modo, che hanno più presa, proprio perché l'incertezza chiede sicurezza, e questi movimenti, questi partiti sono proprio difensori per definizione di una visione di sicurezza della società, del mondo, dei valori, e questo li rende in qualche modo convincenti per una parte al momento molto minoritaria di popolazione e soprattutto di giovani, ma che visto quel che sta succedendo anche a livello internazionale, non a caso molti si ispirano a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, forse per questo alcuni ritengono che non vanno sottovalutati, perché questi discorsi hanno anche una legittimità a livello internazionale oggi più di quella che avevano qualche anno fa.
Michele Folletti, ci mancano ancora 2 minuti, torniamo a Lugano. Sono apparsi anche dei graffiti con simboli che richiamano l'estrema destra con la croce celtica. Sono segnali che la preoccupano.
Ma guardi, ormai graffiti. Io ricordo il graffito sul muro dell'ex macello, subito dopo la morte del compianto sindaco Marco Boradori: il Molino vive, Marco no. Cioè, se ci mettiamo a giudicare ogni graffito che vediamo a Lugano, penso che non ci sono più buoni o cattivi, ci sono solo cattivi, perché anche certe scritte che abbiamo visto contro gli ebrei sui muri di Lugano sicuramente non sono scritte di pace.
Un'ultima domanda a lei, Michele Folletti. Il 21 febbraio è fra una settimana. Questi movimenti appunto non sfileranno, comunque non hanno l'autorizzazione per farlo, però non è detto che non lo facciano, sia quelli di destra sia quelli di sinistra. Cosa prevede che possa succedere?
Ma io spero nel buon senso di tutti. Allora, chi ha chiesto l'autorizzazione gli è stata negata, ha già detto che non sfilerà. Chi non ha chiesto l'autorizzazione, vedremo che cosa vogliono fare, se vogliono un'altra volta bloccare il traffico e bloccare la città in un sabato. Iniziamo a essere, non noi come municipio, ma i commercianti iniziano a essere molto stufi di queste perturbazioni, di questi inconvenienti che devono subire regolarmente, come ho detto prima, da giugno 25 a fine gennaio 27 manifestazioni a Lugano.
Sono le 9, noi siamo in conclusione, ringrazio i nostri ospiti per il loro contributo a questa puntata, staremo a vedere cosa succederà sabato 21 febbraio in città a Lugano. Per il momento noi vi diamo appuntamento a lunedì. Da Roberto Porta, una buona giornata.